Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Salve, benvenute e benvenuti. Abbiamo pensato di introdurre la registrazione della tavola rotonda dal titolo Ginofobia, dialogo sul femminile e mostruoso, che si è tenuta durante l'edizione 2025 di Marginalia, con una lettura tratta da Raven Hotel di Chiara Catella. Perché questa scelta? Ci è sembrata consona per due motivi. Il primo è perché Chiara Catella è una scrittrice di horror e il secondo è perché è la vincitrice del premio Chiave d'Argento dall'edizione appunto 2025 di Marginalia. Chiara l'abbiamo anche intervistata insieme all'altro vincitore del premio La Chiave d'Argento che è Luca Pivetti che ha vinto nella categoria Self-Published. Entrambi potete ascoltarli nella puntata 959 di Fantascientificast dal titolo Marginalia 2025 After Dark.
Benvenuti. Vi prego, lasciate ombrelli e cappotti su quella pendiabiti lì accanto alla stufa. Cosa posso offrirvi? Una tisana calda oppure un caffè? Venite, entrate pure, non abbiate timore. Sfortunatamente non dispongo di camere libere. Questo modesto hotel apre solo in concomitanza con la festa delle gemelle. E per tale motivo, attualmente al completo. Ma posso comunque farvi restare nella sala comune. Almeno starete al caldo, protetti da questo terribile temporale. Forse non è stata la ricorrenza a portarvi qui, eppure ci siete. E tanto basta perché, qualora lo vogliate, possiate essere i miei graditi ospiti. Io sono Anna, la custode di questa modesta struttura ricettiva. Dovete aver fatto un viaggio lungo e scomodo per arrivare fin qui, ma spero che le vostre fatiche verranno ripagate da ciò che possiamo offrire a turisti come voi. Probabilmente non siete venuti di vostra volontà. Forse vi ha condotto il fato, una strada sbagliata, un piccolo incidente. O forse, al contrario, siete alla ricerca di questo posto da sempre, magari senza saperlo. Ad ogni modo, qui nella reception troverete informazioni utili circa i luoghi di interesse storico e naturalistico più vicini. Le mappe tascabili sono terminate, ma se lo desiderate, potete consultare la cartina appesa alla parete sulla vostra sinistra. Prendete il corridoio a destra, poi la seconda porta a sinistra. Vi consiglio di non fare deviazioni. Siete tipi curiosi, lo percepisco. Forse è meglio che vi accompagni. Questa è la sala comune. Non fate caso ai teli bianchi sulla mobilia. Saranno rimossi prima che arrivino gli altri ospiti. Come potete vedere, la nostra piccola biblioteca vanta una discreta selezione di testi, la maggior parte inediti scritti da gente del posto. Storie strane che non credo vi possano interessare. O forse sì. Il camino è spento, ma se lo desiderate posso accenderlo. La sera qui fa freddo. La vista di un fuoco scoppiettante conforta gli animi e riscalda le membra. Se doveste udire strani scricchiolii o l'eco di voci lontane, vi prego, non prestate attenzione agli acciacchi di questa umile dimora. Un tempo le pareti erano coperte con carte da parati nuove e lussuose. Il pavimento era quasi privo di irregolarità e le maniglie di ottone delle porte venivano ben oliate almeno 2 volte alla settimana. Ora, dei turisti come voi ce ne sono pochi, per lo più avventori capitati qui per caso. Tipi strambi e ossessionati dai fantasmi del passato o pellegrini solitari in cerca di un posto di quiete assoluta. Ma voi non sembrate appartenere a nessuna di queste categorie. Raramente sbaglio, lo dico con modestia. Ho un certo intuito, chiamatela pure empatia, se non avete bisogno di altro, vi auguro una buona permanenza.
Everything that I'd own. see perfect color me. Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media & Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Ciao a tutti, ciao a tutte, è bellissimo essere qua a Marginalia. Io sto realizzando un po' un sogno, perché la mostruosità declinata al femminile è sempre stata un po' una mia ossessione, e ho la fortuna incredibile di essere qua con tre persone che ne sanno tantissimo, e io cercherò in qualche modo di moderare, la chiamiamo arginalia, perché io vi arginerò in qualche modo, perché avrete troppo da dire, però adesso lascio che vi presentiate voi direttamente, a cominciare dalla mia sinistra.
Ciao a tutti, anch'io sono molto felice di essere qui, perché appunto è sempre una bellissima situazione proprio a livello energetico, e farne parte quest'anno è un'emozione grande. Io sono Chiara Natalini e organizzo il Drag Me To Fest, che è il festival del cinema horror indipendente di Milano. Sono appassionata di letteratura, di cinema, e soprattutto l'argomento del mostruoso femminile mi ha molto incuriosito, quindi vediamo cosa viene fuori in questo dialogo.
Francesca Tassini, ciao, per chi c'era ieri ci rivediamo, perché ho fatto la presentazione del mio romanzo per Zona 42. Allora, sono sceneggiatrice, autrice dal 2004, sceneggiatrice, dal 2019 autrice anche di libri, insegno sceneggiatura alla scuola di cinema Luchino Visconti di Milano, e niente, sono qui perché mi ha invitato gentilmente Maddalena, e quindi ho conosciuto queste belle persone e cerchiamo di darvi una nostra visione, insomma, sul mostruoso femminile o femminile mostruoso, che è stato un dibattito anche tra di noi, femminile mostruoso, mostruoso femminile, speriamo, insomma, di, così, di dirvi qualcosa di più. Passo la parola.
Ciao, mi chiamo Cristina Resa, ringrazio Maddalena Marginaglia per avermi invitata. Io mi occupo di cinema, scrivo di cinema, qualcuno direbbe che mi occupo di critica cinematografica, a me piace dire che scrivo di cinema. Scrivo su IGN Italia, faccio recensioni eccetera, ma in realtà mi potete trovare anche su una newsletter che mi piace più citare, che si chiama Guinea, è una newsletter femminista che vi consiglio di leggere, perché io sono ospite di questa newsletter, però generalmente mi trovate ogni Halloween a scrivere di un horror dal punto di vista appunto della critica femminista, e è una cosa che amo molto fare. Mi trovate anche sulla newsletter di Film TV, sempre come ospite, come guest, spesso sempre a parlare di horror, e in generale mi occupo di horror. Ho un passato da studiosa di cose antiche, perché mi dico sempre, ho studiato cose che negli horror fanno fare una brutta fine, perché ho studiato mitologia del Vicino Oriente, comunque in generale storia delle religioni, testi eccetera, e questa competenza ora la metto in ambito diciamo cinematografico e horror, e non solo, competenze antropologiche e storico religiose, quindi sono qui in veste di non posso dire esperta, non lo so, di horror, ma anche grande amante dell'horror.
Quindi tu saresti una di quelle che in ereditari convocano il demone che garantisce.
Secondo me sarei una di quelle che, non lo so, legge il Necronomicon ad alta voce e succedono cose brutte.
Allora, direi, voi due questo microfono, noi due queste, io sono Chicca Negroni, faccio un programma radio da adulto che si chiama Flatlandia, si occupa di libri, sono bibliotecaria, collaboro con la rivista Quasi, una rivista online che non legge nessuno, si occupa di fumetti ma non solo, perché io di fumetti non so assolutamente niente, mentre per esempio sto scrivendo una serie di articoli sull'horror canadese, però io direi che potremmo cominciare facendo una di quelle cose, e cioè abbiamo discusso davvero se femminile mostruoso o mostruoso femminile. Avevamo deciso di fare femminile mostruoso perché ci interessa proprio parlare delle donne mostro, e se io dico donna mostro cosa vi viene in mente? A qualcuno verrà in mente qualcosa. A te cosa viene in mente? Tu che sei davanti, scusate, io lavoro con le scuole superiori, tu lì in primo banco, cosa ti viene in mente?
Protagonista di X, Pearl.
Ah, ok. Ok, raffinato, ma anche la prima creatura.
Juliette de L'Orsange, personaggio del romanzo del Marchese di Sade, Histoire de Juliette, Le Porte du Vice.
Il primo personaggio femminile che vi ha fatto paura quando eravate piccoli?
Una strega.
La strega di Biancaneve.
Medusa. Medusa è molto bello, eh?
Una strega malefica.
La strega malefica. Allora, tutta questa cosa qui serviva abilmente, però Medusa è una bella cosa
Medusa
che è uscita.
Anche la mia.
Ah, pardon. Medusa è anche uno dei miei primi riferimenti alla donna mostro.
Per quanto riguarda la cultura pop, forse la mia prima, il mio primo incontro con la donna mostro è, banalmente, ho parlato di pop, è Diane in Visitors che mangia il topo. Quella è un'immagine che mi ha abbastanza segnata, anche proprio per il discorso dei Visitors che hanno questa cosa che si insomma, che sono, che cambia forme, diventa forme.
No, voglio sentire invece la tua prima donna mostro.
Beh, io anch'io subito quando hai detto questa cosa mi sono venuti in mente ricordi degli anni 80 davanti alla televisione, piccolissima, quando i genitori non avevano ancora coscienza di parental control. Però appunto, se devo pensare alla mia prima donna mostra, è stata la strega suprema di Roald Dahl. Cioè io avevo letto La strega suprema di Roald Dahl, mi ricordo ancora il ritornello che cantavano, che era a morte gli orrendi marmocchi, facciamo il fritti, caviamo gli occhi, cioè. Ed è stato
strega che torna. Direi molto bella la tua.
Ma io forse direi Linda, che viene mostrificata in Evil Dead attraverso quella che alla fine è una possessione demoniaca, però acquista questa, tutte queste, però questi personaggi acquistano questo aspetto di strega alla fine, in qualche modo.
Infatti io volevo dire la scena in It in cui lei entra nella casa, le viene offerto un tè da questa vecchina e poi si, una cosa che io adoro, si vede che la realtà è diversa e lei sta bevendo un orrendo miscuglio e quella davanti a lei è una strega. In realtà quando abbiamo parlato tra di noi, la strega è quella che è venuta fuori potentemente, anche perché la strega, cioè, ha una valenza doppia, no? La strega è la donna mostro, ma la strega è stata la donna che è stata perseguitata. Quindi io direi che potremmo sempre fare che si comincia da sinistra e parliamo della strega, viva? Ok.
Allora, adesso io quando sono arrivata qui avevo la mente con tante suggestioni anche cinematografiche che ho amato, però mi sono voluta affidare, diciamo, a quella che Jung direbbe la sincronicità, perché mentre venivo qua sono passata davanti a un book crossing vicino a casa mia, dove c'era un romanzo che avrei sempre voluto leggere, però avevo visto solo il film, che è Carrie di Stephen King. E appunto, e se io pensavo alla donna strega, qual è il comune denominatore sia nel cinema che nella letteratura? È una persona che cerca di che rivela al mondo la sua soggettività, la sua soggettività considerata dal mondo anomala, e anche a se stessa, perché appunto in Carrie c'è anche una mancanza di consapevolezza di se stessa, ma quando arrivano i problemi nella società, quando lei comincia a prendere coscienza di questo suo potere. E anche tutte le storie di streghe, di persecuzioni, cos'è il comune denominatore che fa vedere queste donne mostruose? Sono donne che vogliono prendere coscienza del loro potere e quindi del loro essere dei soggetti, al di là di oggetti di riproduzione in cui vengono relegate dalla cultura contadina. E questa la vedo la cosa più pericolosa. Poi in Carrie è proprio esplosiva, perché il suo prendere coscienza dei propri poteri, non avendo il, come si dice, non avendo gli strumenti, anzi avendo la cultura della madre cattolica che l'ha fatta sentire in colpa per il suo potere, e diventa distruttivo, questo diventa il lato distruttivo del potere. Quindi più che strega, poteri di un soggetto che prende coscienza di sé.
Sì, io aggiungo, beh, mi viene in mente The Witch, è uno dei riferimenti più, più vicini a noi, ma quello che mi interessa di The Witch è che anche lei è in qualche modo una strega inconsapevole, anche se viene portata in quella direzione in qualche modo dall'oppressione comunque familiare, che anche qui ha a che fare con la religione, ma nel suo caso c'è questo finale di consapevolezza che è una vera e propria liberazione, anche in Carrie è così fondamentalmente. Poi la sua, il suo primo passo arriva con appunto l'avvento, le mestruazioni, quindi comunque quando diventa, diciamo, fertile. Il discorso della fertilità ha anche molto a che fare con la strega, perché la strega ha questa valenza di figura giovane che in qualche modo irretisce, in qualche modo oppure decisamente non ha nessun tipo di diciamo di voglia, di spinta verso il maschio, contrario, ci sono tutte e due queste valenze, oppure di persona anziana di una certa età che non è più, diciamo, non ha più il potere riproduttivo e vive isolata, non ha un compagno, non ha, è storicamente un po' così questa distinzione tra la donna giovane, fertile, e la donna anziana che invece non ha non ha più questo tipo di ruolo, non può più avere questo tipo di ruolo nella società, e quindi in qualche modo è una donna libera, è una donna che non ha delle, non segue delle convenzioni sociali, e quindi viene appunto considerata strega, anche magari avendo delle idee differenti da quelle che sono quelle correnti. Quindi mi viene in mente The Witch, mi viene in mente anche un bellissimo racconto di Marianne Henriques, che è La Cisterna, che parla proprio di questa bambina che non sa di essere nata strega, e viene in qualche modo poi portata da una medium. Qui si parla di Buenos Aires, quindi di una società argentina completamente diversa dalla nostra, e scoprirà che in sostanza le donne della sua famiglia le hanno passato una maledizione per essere libere loro dall'ansia. Quindi lei, da bambina libera, diventa una bambina estremamente ansiosa, cosa che prima erano le donne della sua famiglia, e si scopre strega e purtroppo non riuscirà a uscire poi da questa condizione di ansia. Ecco. Quindi anche questa cosa più moderna di utilizzare anche l'ansia, o comunque il malessere sociale un po' più moderno, lo trovo molto interessante in questa autrice argentina che io amo, come Marianne Henriques.
Allora, io sono qui per dire le cose noiose. Però per me la strega, per me, in realtà la strega la considero il mostro femmina per antonomasia, per tutta una serie di ragioni, anche perché comunque a livello proprio storico, tradizionale, i confini tra strega e altre figure mostruose non sono proprio così ben definiti. In ogni caso vorrei partire proprio da questa figura, il mostro femminile, il mostro femmina. Perché? Perché c'è bisogno di definire il fatto che il mostro sia femminile? In realtà Barbara Creedy, in un saggio seminale che parla proprio, si chiama proprio The Monstrous Feminine, e quindi ha coniato questo termine, sostiene, e io sono d'accordo, che il mostruoso, il mostro femmina, non fa paura, orrore, per le stesse ragioni per cui lo fa un mostro senza genere o un mostro maschio. E la sua definizione è legata alla sfera sessuale. La strega, per esempio, è molto legata alla sfera della sessualità, dalla pubertà fino alla menopausa, e storicamente figure assimilabili alla strega e quindi mostruose sono sempre state legate a questa dimensione sessuale vorace. Ma sto parlando di altezze tecnologiche molto distanti dalla nostra. In Mesopotamia, per esempio, c'era la Lamashtu, che è una sorta di vampiro, strega, fantasma. Tra l'altro veramente vorrei che si capisse che i confini tra queste figure mostruose non sono definiti fino alla definizione della strega satanica nel Medioevo e poi nel Seicento. E per esempio la Mashtu, che uccideva i bambini nella pancia e causava aborti perché era uno spirito che non aveva portato a termine una gravidanza in Mesopotamia, o la Lamia greca, che avete sicuramente visto in Drag Me to Hell, la parola stessa strega, pensate, viene da Strix, che è una specie di civetta barra mostro ibrido con la forma di uccello, che mangiava i bambini e succhiava il sangue. Quindi la parola strega viene da una figura comunque vampiresca. E nel cinema questa cosa appare anche in film anche all'inizio del genere horror. Per esempio uno dei primi film horror italiani, che si chiama I Vampiri, di Riccardo Freda, appunto ha questa figura molto sessualizzata di strega vampira, che in realtà non succhia il sangue ma ruba la giovinezza ad altre donne, perché è ossessionata dalla bellezza, dalla giovinezza. E anche qui i confini non sono ben definiti, però la cosa che rimane è che la strega fa paura. Perché? Perché il suo comportamento esce dalla norma, perché la strega è un mostro. Il mostro cosa fa? Il mostro si allontana dalla norma costituita, dalla norma che tutti ritengono, moralmente, uso la parola morale, non etica, accettabile, ed è una norma generalmente stampo patriarcale. Quindi la strega si allontana da questa norma per comportamenti spesso sessuali che fanno paura. La strega, il mostro femmina in generale, una figura che incarna il mostruoso femminile, perché? Perché con questo suo comportamento, che io definirei sovversivo, rompe l'ordine costituito. Diciamo che, per citare un concetto molto importante dell'orrore in generale del mostruoso femminile, scende nei territori dell'abiezione. L'abietto, secondo Giulia Cristeva, era qualcosa di disgustoso, che rompeva l'ordine, che in qualche modo negava il vivere civile. Ecco, il mostro femmina, la strega, che è il mostro femmina per antonomasia, fa tutte queste cose, ed è per questo che fa paura, ed è per questo che questo personaggio, che può essere letto in maniera negativa o positiva o neutra, perché mostra una vox media, può essere portatrice di nuovi significati a seconda di come uno lo mette in scena, ma a seconda anche di come possono essere letti anche i prodotti che in realtà la rappresentano in maniera negativa. Ed è proprio questo che in realtà fa la critica femminista: rilegge le figure con altri strumenti, perché il mostro in realtà è mostro ciò che rivela, e rivela qualcosa di noi, della società. È uno specchio deformante che in qualche modo fa sì che noi possiamo specchiarci e vedere qualcosa di noi stessi. Ogni prodotto, ogni narrazione fa questa cosa, e ogni narrazione ha in sé questa carica sovversiva, secondo me.
Allora, abbiamo parlato molto quando ci siamo confrontate, e io poi, grazie a voi, ho tratto lo spunto per fare delle letture che non avevo mai fatto, dell'aspetto fisico della mostruosità femminile. La strega è brutta, no? Si usa, e è cattiva, perché quando si dice una donna sei una strega, normalmente si dice perché è aggressiva, per esempio. Però c'è una immagine che poi è stata, adesso mi viene in mente una scena di Buffy, che non a caso, in cui si ironizza sul fatto che le streghe, no, sono donne che amano la natura e ne conoscono il potere, però la strega è brutta. E nell'analizzare il mostruoso femminile, l'età della donna esce di continuo. Tu hai citato Carrie, l'età della pubertà, che è tra bambina e donna matura, che può fare dei figli. Questo risveglio è quello in cui si dice i poteri, l'esorcista, i poteri si manifestano, il poltergeist, eccetera. La donna anziana non risponde più ai canoni estetici della bellezza e non è più riproduttiva, quindi questo potere che in fondo gli uomini hanno sempre temuto e invidiato alle donne viene meno, però non è più neanche funzionale a produrli figli. Quindi questo fatto della rappresentazione fisica della strega e della sua immagine, e passo il microfono.
Guarda, io mi veniva in mente invece il libro, quello nuovo che hanno pubblicato, Tlon, del mostruoso femminile, che avevo letto, dove faceva una riflessione proprio su questo fatto che, diciamo, che la consapevolezza e il potere, come in Kerry, si rivela durante la pubertà, durante le mestruazioni, perché se ci pensiamo è una zona liminale, è una zona di mezzo dove, come se fosse fuori dal tempo, sei fuori dalla forma, non sei ancora nel futuro, si sta sviluppando quello che sarai, ma non sei più quello che sei. Uguale anche nella vecchiaia, perché spaventa, perché è un passo prima, c'è la tua vita di prima, e anche nella società tendono un po' i vecchi a trattarli come bambini, è come se tu fossi fuori dai giochi oramai, però non sei ancora, sei sulla soglia della morte, di qualcosa che spaventa tutti. Quindi la cosa interessante che fa venire questa zona liminale, fa venire fuori, appunto, come diceva Cristina, questo non rivelato, questa paura, ma anche qualcosa che ci appartiene. E in tutti, appunto, l'avevo letto in questo libro che mi è piaciuto tantissimo, e è questa zona liminale. Nel cinema tante volte si trova proprio l'orrore, anche nel cinema di questo periodo storico, delle atmosfere liminali, cioè si punta molto l'atmosfera su quello che dovrà essere e quello che sarà. Quindi secondo me anche le donne mostro che si stanno vedendo in questo periodo, o questa attenzione come appunto riscoperta e rilettura femminista di streghe, witch, che si vede nel cinema, si adatta perfettamente a questa sensazione di confine, sia attraverso la rappresentazione del corpo delle protagoniste che delle ambientazioni.
E io torno un pochino indietro, nel senso che comunque mi vengono in mente anche le prime rappresentazioni che abbiamo, diciamo, nella cultura occidentale, sono quelle della donna mostro nell'antica Grecia, quindi Medusa, e spesso le donne mostro erano o trasformate in mostro, appunto, da una divinità sia femminile che maschile che voleva punirle per qualcosa, ma di solito comunque anche in quel caso avevano a che fare con un tradimento, con una relazione con il dio di turno che
E poi, allora, passando invece dalla strega alla cinema, a quella che è la cinematografia, soprattutto agli albori, in realtà il personaggio un pochino chiave, se ci pensate, il modello della vamp, in realtà viene da vampiro, per cui anche in questo caso ci sono delle vaghe similitudini tra strega e vampiro, ma in realtà il vampiro ha un atteggiamento molto più sessualizzato e sessualizzante. Mi viene in mente tra l'altro il film di Cronenberg, Rabid, del mi pare 77, ma non vorrei dire una cavolata, in cui in questo caso questa donna che fa un incidente stradale viene sottoposta a un intervento sperimentale, le viene posto una sorta di dente sotto l'ascella, per cui diventa vampira, ma vabbè, poi in stile cronenbergiano ovviamente lui ha una fantasia smontata, quindi... però proprio nel cinema, più che di strega all'inizio almeno, si parlava di femme fatale, di vamp, che appunto deriva da vampiro, per cui un po' questa sensazione di donne che invece sono predatrici sessuali, che in qualche modo vogliono agguantare l'uomo e farlo loro vittima. Il discorso di succhiare il sangue ha molto a che fare con questa cosa, cioè proprio ti succhio le energie per diventare più potente io. E in questo senso un'altra figura di cui forse si parla leggermente meno rispetto al vampiro, alla strega, è quella del succubus, che ha proprio questa funzione, quella della donna che in qualche modo, attraverso sempre l'esperienza sessuale, ti ruba l'energia, ti prende l'energia e in qualche modo ti divora. C'è anche stato un film recente che si chiama proprio Succubus, che parte da una narrazione che ha a che fare proprio con il presente, quindi un incontro online, e poi verso la fine mostra veramente come funziona il succubus da un punto di vista dell'immaginario, appunto. Sulla strega, ecco, in tempi recenti a me viene da dire che la figura della strega sia un po' rivalutata, nel senso che adesso comunque appunto viene associata a una conoscenza che alcune donne hanno, ha molto a che fare con la natura, ma ha molto anche a che fare con il pensiero individuale libero, per cui ha assunto più una nota di liberazione rispetto al passato, cioè in passato la strega era questa figura potente, ma era poi stata vittima, ovviamente le donne sono state vittime di persecuzioni in nome di questa idea. Nel presente invece c'è una sorta di rivendicazione, per quello che la prima cosa che mi è venuta in mente è stata The Witch, perché lì la liberazione da parte della protagonista femminile è evidente. E in questo modo mi ricollego anche al discorso iniziale sulle divinità, perché mi viene in mente in Ovidio Daphne che diventa albero per sfuggire al... quindi le metamorfosi per sfuggire comunque alle attenzioni sessuali di Apollo, brava. Quindi c'è un po' anche questa idea dell'essere strega in qualche modo per liberarsi da una condizione che esiste da secoli e secoli. In questo periodo storico trovo che vada di più verso questa direzione, che venga più raccontata la direzione della liberazione, della riappropriazione di sé, dei propri diritti e delle proprie idee.
Sì, mi è d'accordo questa cosa della femme fatale, perché effettivamente anche a livello di storia del cinema horror e storia del gotico, questa dualità tra femme fatale e donna angelicata, che in realtà viene dal melodramma e poi passa al cinema gotico, è qualcosa che si vede dagli albori, ma non so, la maschera del demonio, ma in generale ogni film degli anni 50-60 ha questa dicotomia tra donna mostruosa, estremamente sessualizzata, e personaggio femminile angelicato puro, che ritroviamo anche banalmente nel Suspiro di Dario Argento, che tra l'altro ovviamente riprende chiaramente una struttura fiabesca, e qui la fiaba nella figura della strega la fa da padrone, perché nella fiaba rientrano tutte quelle, diciamo, quell'immaginario che viene ovviamente da testi tipo il Malleus Maleficarum e comunque le persecuzioni del Seicento, in cui la strega è vista come, come diceva Chiara, o una donna molto giovane, in piena pubertà, quindi sessualmente appetibile per maschi, e che magari non rientrava nella norma costruita, o una donna molto anziana, o comunque non anziana, però che magari entrava in menopausa, che non aveva, secondo la logica sociale, cioè non ha più la possibilità di espletare il suo ruolo di cura, perché in fondo quello che la società impone al femminile è diciamo donare la propria vita al ruolo di cura, ed è questo il punto che se una donna non ruolo di cura, maternità, ma anche altri ruoli di cura. E questo diciamo, questo dualismo, questo è stato declinato. In realtà ci sono streghe anche nei film di Méliès, cioè il cinema da questo punto di vista, cioè, è stato suggestionato da, diciamo, la suggestione della cura della strega, cioè dagli albori. Negli anni 50-60 si vede attraverso ovviamente il gotico, eccetera, questa, diciamo, centralità della fatale versus la donna angelicata. Questa cosa, secondo me, come dicevamo prima, in questo periodo qua c'è stata, diciamo, un po' di anni ormai, c'è con ventennio, secondo me, c'è stata una, come se ci fossimo, parlo da donne, riappropriate di questa figura della strega, e anche di questi stereotipi che si possono rivedere in questa figura della strega, ma letti in maniera diversa. Quindi questa forza e questa, diciamo, forza sessuale dirompente in qualche modo diventa per noi, per le donne, un modo per, diciamo, sancire la nostra soggettività e rivendicarla in modo forte. Però comunque in generale tuttora, secondo me, la figura della strega, del mostruoso femminile, si gioca intorno, come dicevo prima, alla sfera sessuale, intorno all'aspetto, intorno a un aspetto che a volte, come vediamo nei body horror, prima è attraente secondo i canoni estetici normativi e poi il corpo cambia e diventa, diciamo, non attraente secondo ovviamente i canoni normativi. Tanto questa cosa si vede anche in The Witch, perché c'è questa strega molto giovane e poi in realtà quando si vede il rituale col bambino è una figura mostruosa. Però non so come spiegarlo.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
È proprio che riprende gli stereotipi che ci sono da secoli, però in qualche modo rileggendoli si riescono a ribaltare e per dire altre cose. Però quelle figure, l'immaginario rimane quello, siamo fortemente attaccati a quell'immaginario. E secondo me è interessante come ci si possa attaccare a un immaginario tradizionale per dire nuove cose che possono essere, diciamo, sovversive. Non so se mi sono spiegata.
Sì, sì.
A me è venuto in mente che sentivo di recente ricordare come intorno alla fine degli anni 90 c'è stata un'ondata di interesse per la filosofia Wicca, e soprattutto negli Stati Uniti c'erano miliardi di ragazzine che, dopo aver visto The Craft, che qui è uscito come Giovani Streghe, hanno cominciato a praticare questi rituali, e è stata proprio una forma di rivendicazione del proprio potere, no? Del proprio potere, tra l'altro, di donne giovani, che quindi avevano la possibilità di vedere le cose in modo nuovo e innovativo. Tra l'altro c'è un... sto dicendo delle cose, ma è troppo bello essere qua. Ci sono delle cose, cancellazione del passato. Ho spiegato a un al presidente del consiglio comunale della mia città che in centro c'era il rogo dove hanno bruciato varie streghe, tra cui Maria la Medica. Loro non avevano idea, lui non sapeva neanche che ci fosse questa pagina. Il Bresciano ha sterminato una quantità di donne incredibili. Completamente cancellata questa cosa. Il rogo delle streghe è una cosa che è successa chissà dove. Abbiamo anche il Malleus Maleficarum noi in biblioteca Corinna, dimenticato. Stavo pensando anche alla forma del body horror che The Substance ci ha riproposto proprio. Demi Moore, che rincorre la sua se stessa giovane, e a un certo punto, quando corre, è proprio la strega. Cioè, è una citazione della strega lì.
Sì,
Hansel e Gretel.
Sì, è la citazione della strega, ma anche proprio perché, come diceva Cristina, la figura della strega nel cinema, anche nel nostro periodo storico, sta avendo delle nuove valenze, dei nuovi significati. E secondo me non è un caso che ci sia una rivalutazione del body horror, perché tutto quello, soprattutto in questo periodo storico, che viene mostrificato sono i corpi non conformi e le soggettività non conformi, le identità non conformi. È questo che sta diventando la nuova strega, il nuovo spauracchio di questo secolo. Quindi secondo me è proprio il fatto di questa attenzione sugli aspetti del corpo, di un corpo che viene nell'immaginario, nella paura, viene deformato, mutilato, è un terrore di quello che sono, che di sottofondo attraversa una mentalità, cioè, io lo dico, fascista di questo periodo storico, che non accetta le personalità, le soggettività che non sono quelle legate ai canoni, appunto per quello che sono le nuove streghe, i nuovi mostri, quelli che ricercano nella società di adesso di far riconoscere la loro soggettività, come nel passato, nel contadino, le donne cercavano di dire io sono, riconoscetemi, e infatti la società ti buttava fuori, era la reietta, era questa la cosa, era la cosa più terribile del fatto di essere strega, di essere tagliati fuori da tutto. E adesso sta accadendo nella società in altre forme, con i corpi, e per quello secondo me c'è anche nel cinema, ci sta puntando molto sul body horror, questa paura, questo spirito del tempo nascosto che ha paura dei corpi e delle identità non conformi.
Io cambiando un attimino, però restando nel body horror e restando anche nella
andiamo dove ci porta,
restando anche nella percezione del corpo che cambia, ultimamente negli ultimi anni, forse qui direi negli ultimi 10, forse meno anni, c'è anche un discorso molto interessante che viene finalmente fatto sulla maternità come cambiamento del corpo della donna, quindi vista sia dal punto di vista maschile, un po', come posso dire, alienante, un po' a volte spaventato in qualche modo, sia dal punto di vista femminile, che è la cosa più interessante, nel senso mi vengono in mente almeno un paio di film, uno che decisamente mi è piaciuto, l'altro meno, Wesera, The Wrong Woman, che parla appunto di questa donna che porta avanti una gravidanza, sostanzialmente poco per volta capiamo che non la voleva davvero, e quando il bambino nasce lei è completamente anaffettiva e non prova assolutamente niente per questa creatura, e in qualche modo poi partecipa a un rituale per cercare di liberarsi da questa cosa terrificante. Io trovo che sia molto interessante che finalmente si parli anche di questa cosa. Io non sono madre, però posso immaginare che avere un figlio possa essere destabilizzante sia per l'uomo che per la donna, almeno nei primi tempi. È comunque una cosa che ha a che fare in qualche modo con il corpo che diventa altro, e poi da questo altro nasce. E l'altro esempio invece è Night Beach, che è un film di cui ne abbiamo anche parlato, che invece è un esempio in cui è molto interessante, diciamo, la parte realistica che racconta appunto di questa donna che ha un bambino. Lei invece lo voleva, è per questo che secondo me è interessante, perché pur volendolo racconta i primi anni della sua maternità in modo molto così, molto, molto horror, e dopodiché lei diventa veramente un horror, perché lei, tutta questa rabbia che trattiene nei confronti di questa vita che a quanto pare ha capito che non le appartiene, non la vuole, far parte delle chat delle mamme, fare queste cose qua, in qualche modo la trasforma pian piano in un bitch nel senso di cagna, in un licantropo. Per cui, vabbè, quella parte, diciamo, l'ho meno apprezzata, però come idea nasce tra l'altro da un romanzo, non ricordo di chi, ok? Però insomma, li ho trovate comunque due letture interessanti sotto due aspetti completamente diversi. Il primo che ho nominato, Huesera, The Bone Woman, è messicano, Messico-Perù, una coproduzione, ed è molto più horror, decisamente più horror, con tra l'altro questo rituale finale di cui parlavo, che è proprio gestito da un gruppo di streghe, per cui anche lì si torna un po' al discorso della strega. Trovo che questa sia una cosa abbastanza recente invece come tipo di racconto, e sono anche contenta che venga fatto, perché comunque insomma è un argomento di cui si parla veramente troppo poco: depressione postpartum e tutto quello che consegue magari la nascita di un figlio. Lisa Tatton, un'altra autrice che amo alla follia insieme a Mariana Enriquez, ha scritto un racconto che si chiama I Sostituti, in cui sostanzialmente un uomo trova per strada questo esserino mostruoso fondamentalmente, e fa una cosa stranissima, cioè non riconoscendolo né come bambino né come animale né nulla, lo calpesta e lo uccide. Dopodiché, tornato a casa, trova che la sua compagna ne ha raccolto uno simile e comincia ad allevarlo come se fosse un bebè. E lui pian piano, cioè neanche tanto pian piano, si distacca fortemente dalla compagna, perché lei comincia a dare tutte le proprie attenzioni a questa creatura. E l'ho trovato una metafora molto, molto bella, molto forte sulla maternità, ma anche sulla paternità, perché il punto di vista è quello dell'uomo in questo caso, e del non riconoscere più la propria compagna, la donna che si è scelta, perché è diventata altro. Ecco, mi sembra interessante anche questo punto di vista.
Allora, vabbè, sono toccati tantissimi argomenti. Partiamo dal corpo e dal body horror. Sì, perché stavo pensando a Huesera, volevo dire che Huesera è un folk horror. E così abbiamo sbloccato questa cosa. Vabbè, una cosa che mi conosce. No, allora, il corpo, in qualche modo, se ci pensate, è il modo con cui noi occupiamo lo spazio. Quindi è ovvio che la grande quantità di horror, negli horror il corpo sia centrale, ed è per questo che secondo me il body horror è una forma di narrazione tanto potente, secondo me, perché attraverso il corpo in qualche modo noi sanciamo la nostra esistenza, no? Nel mondo occupiamo lo spazio, quindi se il corpo si modifica o il corpo viene in qualche modo si scioglie o che ne so, viene lacerato, questo ci porta ad avere paura di smettere di esistere nel mondo, che poi può essere una trasformazione positiva o negativa, ma in ogni caso il corpo che cambia è una cosa che fa paura. Ed è vero anche che questa centralità del corpo è molto legata alla maternità, in quanto ovviamente, come dicevamo prima, è un'esperienza molto traumatizzante del corpo, e anche che fa paura e che mette al centro anche delle cose, appunto l'abiezione, come dicevo prima, sangue, pus, in generale è un'esperienza che disgusta, perché nell'horror c'è anche questa grande componente del disgusto. Ed è quella caratteristica che del femminile normativo è al centro appunto di molti racconti dell'orrore. Però ci sono diversi punti di vista, no? Perché io stavo pensando a Brood di Cronenberg, in cui il punto di vista è chiaramente maschile, e la donna mostro madre è una donna che si riproduce senza l'aiuto del maschile. E quindi fa paura, perché? Perché la donna può riprodursi senza l'aiuto del maschile, quindi l'uomo diventa inutile. E questo è un punto di vista. Huesera, per esempio, invece mostra un punto di vista femminile, che tra l'altro è molto simile in un contesto horror a quello della figlia oscura, il romanzo. La maternità non voluta, la maternità che tu hai deciso di portare a termine, ma poi ti penti di essere madre in qualche modo. Diciamo che è interessante come alla fine queste figure di madri mostri, sto pensando anche a Babadook di Jennifer Kent, che in qualche modo è uno dei, secondo me, primi film che mostrano un certo punto di vista e un certo sguardo, e che mostrano l'esigenza che ci sia uno sguardo femminile a raccontare queste storie, in cui lei è una donna mostro ma non è mostruosa nel corpo, ma è mostruosa negli atti che compie, è mostruosa negli atti che compie secondo anche un certo tipo di atteggiamento che uno si aspetta da una madre. Ed è un racconto secondo me estremamente potente della maternità e della mostruosità, ma ce ne sono in realtà tantissimi film horror ultimamente parlano della maternità, ma anche dei ruoli di cura. Sto pensando per esempio a questo film che si chiama Relic, che mostra appunto il rapporto tra una figlia e una madre che diciamo soffre di una malattia, una forma di demenza senile, e in qualche modo il loro rapporto entra nei territori della mostruosità, sia in entrambe entrano nei territori della mostruosità. Perché? Perché mostrano quanto è difficile prendersi cura delle altre persone quando la società te lo impone e se lo aspetta, perché comunque è una situazione legata totalmente al femminile a livello appunto di aspettative sociali, ed è comunque qualcosa che il femminile nella società affronta praticamente da solo, è una, diciamo, qualcosa che la gente si aspetta che le donne facciano. E questi film horror raccontano questa esperienza attraverso appunto il mostruoso e, diciamo, la difesa nel territorio dell'abiezione, i fluidi corporei, lo schifo. Ed è interessante il modo in cui lo fanno.
Volevo dire una cosa, così per rendere la cosa un po' leggera, come si direbbe noi in Toscana, questa cosa della cura, che a parte ora è delegata anche alle persone migranti, questa cosa, quindi si sta anche allargando. Però non so se ve lo diceva la vostra mamma, ve lo diceva quando era arrabbiata, come ti fo ti spo, cioè questa cosa, come ti fatto ti sfaccio, quando era arrabbiata. E è una cosa che inconsciamente fa paura al bambino, perché non so se vi ricordate, voi quando uno è bambino, un genitore, la figura che tu deleghi alla cura, che è quello che ti dà da mangiare, il tuo tutto, ti dice io ti sfo, tu ci credi veramente? Quindi vuol dire che inconsciamente dentro di noi questa paura, che questa figura che è legata alla cura, è legata alla nostra vita, possa anche togliercela questa vita, sia la madre divoratrice, non solo la madre creatrice. È un archetipo che attraversa qualsiasi cultura, qualsiasi periodo storico. Penso che l'horror su questo ci giochi tanto, che faccia anche paura legata alla madre, appunto. Sono quella che ti fo, ma sono anche quella che ti sfocia, anche la morte in me, oltre la vita.
Anche la madre di Carrie, per esempio, è una madre mostruosa. Carrie. Nonostante poi il mostro titolare del film sia Carrie, ma la madre di Carrie è una madre mostruosa, è una madre che assume un sacco delle condizioni negative, ma perché? Perché è la società, diciamo, il mondo in cui vive la società che l'ha resa in quel modo lì, perché ovviamente è una pratica religiosa. Quindi ci sono diverse tipologie di madre mostruosa che vengono declinate nel cinema tuttora. Secondo me è proprio una delle figure nell'horror in cui si può più giocare, in cui si possono dire più cose rispetto, ovviamente. Poi ovviamente anche la negazione della maternità, perché una persona può non voler essere madre, e questo fa paura alla società, ovviamente, come sappiamo. E anche questo è un tema al centro appunto di diversi film, ma anche narrazioni. Stavo pensando anche a il libro di Nettel, che parla appunto di maternità, anche lì comunque c'è la difficoltà della maternità, eccetera. Cioè è un tema che anche non nell'horror viene declinato
A me veniva in mente, l'ho già detto, ma io l'anno scorso sono stata ossessionata da questo Mostri, che ha pubblicato Iperborea in altre cose, di Claire Dederer, che parla della ossessione del fan nei confronti di esseri mostruosi. Per esempio, lei è un'amante del cinema di Polanski, lei si occupa di critica cinematografica, e Polanski ha stuprato una dodicenne o tredicenne. Quando deve dire, per onestà, parliamo anche di mostri femmine, l'unica cosa che riesce a fare è citare l'esempio tipo Sylvia Plath, che si suicida lasciando i due bambini nella stanza con pane e latte e sigillando la porta. Cioè cita autrici, eccetera, che in realtà hanno abbandonato i figli, come se il panorama del mostruoso femminile, dicevo, non ha citato la saponificatrice, ha citato delle mamme che abbandonano i figli. E questa cosa, tu hai citato The Babadook, che secondo me è eccezionale, perché poi c'è il medium del libro illustrato che la mamma legge a figlio, che è un'immagine classica di felicità del rapporto di madre e figlio, ma lì c'è qualcosa di spezzato, e io l'ho trovata bellissima questa cosa. Noi abbiamo toccato un altro territorio che qua, cioè, ho proprio un assist per tirarlo dentro, che è la mamma che non ama i figli, perché ovviamente l'amore materno innato perché noi cresciamo, eccetera. Non è vero, ma è una cosa che non si può dire. Non è vero che tutte le donne provano istintivamente l'amore materno, e quindi cosa sono? Sono strane e sicuramente pazze. Entriamo nel campo della malattia mentale, e la donna folle è un'altra cosa. Comunque, come si dice che c'è la donna folle in soffitta, no? C'è anche in genere. La donna folle è un'altra delle figure del mostruoso femminile che più terrorizzano, più forse sono state rappresentate anche da donne. E vabbè, potrebbe essere un modo di introdurre anche questa figura che a me è molto cara.
E guarda, mentre parlavi di questo mi è venuto in mente, perché io ho un mio kink segreto, ma lo dirò adesso a tutti che non ci credono, i miei amici che sanno che io adoro l'horror, ma sono, mi piace essere incoerente. Io mi piacciono tantissimo le storie alla Jane Austen, vittoriane, con Signor Darcy e compagnia. E quando ero piccola, a me piaceva che leggevo queste cose da adolescente, leggevo Jane, mi piaceva tantissimo questo Signor Darcy molto oscuro. Poi crescendo ho pensato, ma che stronzo sto Signor Darcy, che aveva la moglie appunto che retisce Jane Eyre, era già sposata, aveva la moglie folle sposata sopra in cantina, e mi è venuto subito in mente questa figura della moglie di Mr. Darcy che sta lassù nascosta, e anche da Jane Eyre, che comunque erano figure, erano le eroine, no? Erano i nostri primi esempi di eroina, era considerato lui un poverino. Poverino che si è gli hanno fatto sposare con l'inganno la matta, poverino lui, sì, aveva ragione, guarda te che misericordioso che si tiene la matta, no? E c'è anche questa cosa, perché il folle, la pazza, appunto, è una donna che non è performante in quello che è il tuo il significato che te dai alla relazione con l'altro, ovvero all'essere femminile, perché l'essere femminile non è riconosciuto come soggetto. E questa è una cosa, lì hai un, se te non sei un oggetto, che se non obbi al tuo compito di procreare, quindi io non ho desiderio di maternità, sei un mostro, è come una lavatrice che non ha desiderio di lavare, per un uomo ti vede un oggetto, per molte, per gran parte del maschile retrogrado. E guarda che il primo esempio di donna folle che è stata bistrattata dalla letteratura era proprio la moglie del signor Darcy, reclusa e magari non capita nella sua pazzia, cioè è rappresentata come un accollo che un povero uomo si prendeva sulle spalle.
Sì, ma penso che sia abbastanza chiaro a tutti che fino a qualche secolo fa, insomma, le donne che avevano un proprio pensiero che in qualche modo non si adeguavano alle richieste della società, e che avevano magari anche veramente dei problemi psichici, non facessero una bella fine. Spesso succedeva anche a persone, a donne, che semplicemente avevano una personalità un po' più esuberante, di essere rinchiuse. Questo non è nulla di nuovo. Però prima, quando Chicca tu parlavi anche di donna folle, a me è venuta in mente, scusate se improvviso, ma penso che sia giusto così, mi è venuto in mente invece questo racconto fortissimo, torno ancora all'Henriquez, di questa, perché è una visione un po' del mostruoso femminile che invece mi interessa, perché ha più a che fare con i tempi moderni, e quindi credo che sia più interessante perché forse è un po' meno esplorato, nonostante la storia sia sempre interessante da ripercorrere. Però in questo racconto che è contenuto nella sua raccolta di Marsilio, adesso al momento mi sfugge il titolo ma ve lo dirò dopo, sostanzialmente è anche tra l'altro il racconto che dà il titolo alla raccolta, mi verrà, in sostanza comincia con la protagonista di questa storia metropolitana, incontra una mendicante che sostanzialmente ha il viso completamente sfigurato dall'acido, è diventata una mendicante perché non è stata sfigurata dal compagno, quindi si va nel territorio un po' più reale, un po' più dell'attualità. Cosa succede? Siamo sempre a Buenos Aires, la Buenos Aires che racconta Henriquez è veramente interessante perché è piena di sfumature, piena di elementi d'arte, molto molto forte, vi consiglio di leggerla. E in questo racconto, in sostanza, questa mendicante con il viso completamente sfigurato, che quindi viene considerata un mostro da tutti, non si, quasi come non accettandosi come vittima, va in giro per le metropolitane a chiedere soldi, ma fa anche qualcosina di più, cerca di stringere la mano alla gente, cerca di baciare qualcuno e fa orrore, e quindi tutti scappano e nessuno si chiede veramente la sua storia. succede poi che questi, questi fatti di compagni che in qualche modo sfigurano le proprie donne sono, insomma, aumentano, e a un certo punto alcune donne si mettono d'accordo con a capo proprio questa donna mostro, che è la donna sfigurata della metropolitana, si mettono d'accordo per creare quelle che loro chiamano pire, che sono fondamentalmente dei ritrovi. Loro si trovano in campagna e si danno fuoco al volto in una sorta di, mi viene da dire, isteria è una brutta parola che non si usa più, però chiamiamola isteria collettiva, ma che ha comunque una finalità forte di ribellione, perché allora intanto vorrebbero cambiare addirittura la, le connotazioni, i paradigmi della bellezza femminile, cioè arrivano addirittura a costituirsi proprio come gruppo e fanno queste pire in cui si danno fuoco e cercano così in qualche modo di protestare contro le violenze dell'uomo. Ecco, questo è un esempio, per esempio, di come trattare in un modo completamente nuovo, completamente diverso, e soprattutto anche da parte di una donna, perché comunque è anche bello che le donne raccontino la mostruosità femminile, non è soltanto un dato degli uomini, e in questo caso l'ho trovato molto interessante perché è una figura mostruosa che ha molto a che fare con l'umanità più che col soprannaturale, che veramente arriva a dei livelli molto molto forti, quindi insomma è un racconto che consiglio di leggere perché è molto potente.
Su questo tema della, diciamo, chiamiamola psicosi femminile, consiglio in realtà sempre una lettura, se posso, un libro di Chiara Janis, che è una critica barra saggista che si occupa di horror, che si chiama House of Psychotic Woman, perché in qualche modo rilegge con un figlio autobiografico la sua esperienza attraverso figure femminili diciamo psicotiche dei film che generalmente tendiamo a chiamare d'exploitation, cioè quei film nati con un modello produttivo d'exploitation, per cui sono fatti per diciamo generare profitto, sfruttano il corpo, spesso volentieri sfruttano il corpo femminile, e spesso hanno al centro figure femminili psicotiche. Uno tra tutti mi viene in mente Let's Scare Jessica to Death, che è un film bellissimo che vi consiglio, che in cui c'è tra l'altro al centro una figura mostruosa che sembra un po' una strega, un po' una vampira, non si capisce, questo è un po' il horror, tra l'altro. E in qualche modo diciamo che per esempio questo film, cioè in questo film emerge molto spesso la paura di non essere creduta, che è al centro appunto di una paura tipicamente femminile e che può essere diciamo considerata una psicosi dall'esterno. Tu vedi delle cose che non riesci a spiegarti e chi dentro te non ti crede. Questo meccanismo è al centro di parecchi film che mettono al centro la psicosi femminile, e diciamo che il tema della salute mentale appunto è un tema che nell'horror è stato appunto viscerato sia in questi film d'exploitation con diverse sensibilità, sia attualmente, perché alla fine il già citato Babadook è un film che parla di salute mentale, quindi ovviamente dipende dai punti di vista, però è un tema secondo me molto, molto interessante, perché per esempio anche, non so se avete visto, insomma, è uscito un film, un documentario che si chiama Witches, è un documentario che parla della, diciamo, depressione postparto e in qualche modo ripercorre figure di streghe, ma da un punto di vista, cioè, ribalta la figura della strega e mette al centro l'esperienza della coven, della congrega, come luogo in cui condividere la propria, diciamo, il proprio essere dissimile dalla norma vigente, quindi aiutarsi a vicenda per superare appunto queste difficoltà, che sono difficoltà psicologiche oltre che fisiche. Ecco, questo è molto interessante, perché questo è un ribaltamento della figura della strega, se ci pensate, o della figura mostruosa. Cioè, nel mostruoso non trovi solo la tua paura, non ti specchi. Babadook, per esempio, era uno specchio deformante che rifletteva una paura che si concretizzava in questo mostro, in questo Babadook che emergeva dal libro. Da questo punto di vista Witches invece prende il concetto della mostruosità femminile e del fatto che della congrega, quindi streghe, che in qualche modo si organizzano per diciamo avere supporto, per ricostruire un concetto di sorellanza, che è una cosa molto interessante anche di questo tema. E secondo me questa è una cosa da sottolineare, perché è un po' il retro della medaglia, come queste, cioè non è solo un mettere in scena delle paure, è anche un trovare soluzioni forse che vanno bene ovviamente per la propria esperienza personale, naturalmente.
Posso un libro? No, stavo pensando, io sono spesso su Reddit, oggi è la giornata mondiale della consapevolezza del disturbo bipolare e su Reddit spesso parliamo, moltissime sono donne che intervengono e una spesso domanda che viene fatta è: cosa ti sarebbe successo secondo te se tu fossi nata 200-300 anni fa? E quasi tutte le risposte sono: o sarei la sciamana del villaggio o sarei stata bruciata come strega, perché ci sono caratteristiche di questo disturbo, tipo l'iperdrive sessuale nel momento ipomaniacale o le visioni, eccetera. Per cui la consapevolezza delle donne che essere fuori da uno spettro di comprensibilità porta alla morte o all'esilio è molto presente. A me è venuto in mente un racconto meraviglioso di Antonia Byatt, che si chiama La donna di pietra. Parla di una donna che si ritira completamente dal mondo perché il suo corpo sta diventando di pietra, ma di tante pietre diverse che vanno dal granito al non so, alla labradorite, quindi, e lei viene custodita da uno scultore che si prende cura di lei, ma alla fine lei diventa un troll e si libera lanciandosi nella tempesta richiamata dai troll. È un racconto di liberazione, tu finisci con le lacrime dell'entusiasmo. E stavo pensando che recentemente sto guardando un sacco di horror giapponesi e viene detto in una di queste serie meravigliose che sto guardando che i demoni accedono al nostro mondo in forme femminili. Infatti stanno creando la guerriera gigantesca demone e una donna, devono usare dei corpi femminili. La donna è anche una porta, spessissimo viene rappresentata una porta tra i mondi, e il fatto che la donna di Byatt riesca a liberarsi lanciandosi in un'altra dimensione, che è quella dei troll, cioè degli esseri mitici, secondo me è una bella riappropriazione attraverso una forma di body horror, perché lei diventa una creatura che per i nostri occhi è mostruosa, ma si riappropria di un mondo fantastico, che poi è quello che hanno fatto le scrittrici che hanno parlato di fantastico, no? Si sono riappropriate del proprio mondo, delle proprie paure, dei limiti che vivevano, creando un mondo di angoscia, la tappezzeria gialla è proprio la donna pazza che viene isolata e vede il mostro nella tappezzeria, è il mio racconto preferito, ma...
Scherzastica to Death prende molto spunto dalla parati gialla, è proprio quel tipo di racconto lì.
Io dovrei essere qua per presentare loro, mi sono presa lo spazio, però cioè, la mostruosità è anche rivendicazione del mostruoso, no? In qualche modo.
Sì, è assolutamente rivendicazione in tempi recenti, come dicevamo per The Witch, che è uno dei primissimi esempi che abbiamo fatto. Ma tornando al discorso donna portale, donna porta, cioè ovviamente se siete appassionati di horror sapete che la stragrande maggioranza delle possessioni demoniache o presunte tali, insomma, nella cinematografia, nella letteratura e quant'altro passano attraverso la donna quasi sempre. Perché? Allora c'è un po' questo pensiero condiviso per cui comunque la donna ha una sensibilità o una sorta di... è un po' un portale in questo senso, cioè ha una sensibilità maggiore per la quale può essere più permeabile alle forze maligne, benigne, quello che vogliamo, che in parte può essere condivisibile, non lo so, però ecco, ovviamente qua poi si va sull'horror, quindi, però c'è una stragrande maggioranza, e vorrei anche sapere cosa ne pensi tu, che sei una studiosa rispetto a questo.
Sì, guarda, io di possessione mi sono occupata anche nella mia vita precedente, altro tipo di possessioni non diciamo in contesto occidentale, ma in contesto vicino orientale antico, però è vero anche che in contesto occidentale cristiano cattolico è vero che le possessioni, anche quelle, cioè anche gli esorcismi registrati, la maggior parte sono fatti su donne adolescenti o bambini in pubertà. E ovviamente lo vediamo dove? Lo vediamo nell'esorcista di Freaking. E il punto è questo: spesso e volentieri il femminile è cresciuto in un contesto in cui è più, diciamo, le donne sono portate a
diciamo, seguire determinati dettami anche religiosi, ovviamente a livello culturale, cioè è un'imposizione questa. Quindi spesso e volentieri queste forme di possessione si mostrano di più nel femminile, soprattutto sto parlando soprattutto negli anni 60-70, comunque 50, cioè magari non ora, perché l'educazione porta le donne a avvicinarsi alla religiosità e avere paura anche di alcune dei loro desideri, delle loro pulsioni e temerle perché non vanno bene secondo la morale vigente. La seconda cosa è che ovviamente, come dicevamo prima, come mostra anche The Witch, la pubertà spaventa la società, perché le donne, diciamo, bambine diventano donne, quindi ovviamente un rito di passaggio, una zona liminale, una zona di confine, e anche lì scoprono il loro corpo e hanno comunque anche loro dei desideri, delle pulsioni che ovviamente la società vuole che reprimono. In questo caso, spesso e volentieri, queste diciamo, soggettività sono viste come possedute. C'è questa frase bellissima che viene da un paper di cui non mi ricordo le due autrici, che dice: il corpo femminile è un campo di battaglia, e secondo me è assolutamente, rende del tutto l'idea, perché è un campo di battaglia sociale, religioso, politico. Da questo punto di vista la possessione in qualche modo riprende questa idea, perché l'idea che all'interno del corpo femminile si avvenga una battaglia tra un demone e la soggettività, che però è un'idea molto interessante, cioè un'idea che emerge, molto interessante. Ovviamente il punto di vista lì è quasi sempre della società, non della soggettività che viene posseduta. E la cosa bella è riportare il punto di vista interno e non esterno, perché tu vedi l'indemoniata. C'è un film che si chiama Il Demonio, negli anni 60, che in realtà fa questa cosa, io ve lo consiglio. È un film di Brunello Rondi, in cui c'è questa indemoniata, mi è andato in Lucania, che tra l'altro è in qualche modo ispirato agli studi di De Martino sulla magia, su De Magia, eccetera, che all'apparenza è un racconto molto coerente di quello che della storia di questa possessione, ma ci sono delle cose che mostrano invece quanto questa donna vuole mostrare la sua soggettività, e il fatto che lei abbia dei comportamenti sessuali istintivi è un modo per mostrare la sua soggettività e andare contro, diciamo, la società che le impone invece un certo tipo di comportamento.
A me è venuto in mente subito il film Se c'è qualcosa, che sia a livello letterario che cinematografico, sono I diavoli di Ken Russell e I diavoli di Loudon di Aldous Huxley, che proprio nel film è proprio rappresentato questo, che praticamente la storia dei diavoli di Loudon è stato l'ultimo caso di inquisizione in cui hanno bruciato sul rogo un gesuita, e nel libro di Aldous Huxley spiega proprio anche tutte le implicazioni politiche, perché questo padre Grandier è stato preso a fine del 600, quando oramai non c'era più nessuno che veniva bruciato sul rogo così tanto, dopo che la badessa di questo monastero aveva detto di essere stata posseduta dai diavoli che lui aveva mandato, e di conseguenza tutte le altre suore, che è stato un grandissimo caso di isteria collettiva. Diciamo che lui è stato bruciato, è stato una delle ultime esecuzioni, anche perché i gesuiti non erano visti bene, lui era un personaggio molto affascinante. E la cosa interessante che dice Aldous Huxley nel libro è che in un periodo in cui non c'era la televisione, le persone non avevano stimoli anche nelle campagne, magari nelle campagne giravano questi opuscoli sui demoni, e delle persone magari intelligenti, che però non avevano gli strumenti per sfogare questa creatività, questa energia creativa, è chiaro che si suggestionavano. E in un contesto come quello del convento, poi, dove mettiamo conto, Aldous Huxley lo dice bene, questo padre Grandier poteva essere come le ragazzine negli anni 70 vedevano i Jagger, cioè avevi quasi un'isteria da rockstar, si erano contagiate l'uno l'altro. Comunque questa storia di isteria collettiva è stata usata dal potere, dai politici di allora, per far fuori un personaggio scomodo, che era quello di padre Grandier. E nel film c'è la parte poi tutta più sessuale, in cui i preti fanno questo rito collettivo di esorcismo, che è proprio un'orgia praticamente.
Allora, ci sarebbe piaciuto dire: avete delle domande, ma invece l'ora è volata. Francesca è felice, c'è una domanda a cui poi deleghiamo.
Sì, perché...
Una domanda?
Almeno una.
Una, dai, dateci.
Ci ha parlato del cinema degli anni 70, vuoi sapere se gli esperti di cinema che ci hanno gratificato dell'incontro possono, non so, fare un commento sul un film in cui c'è non il mostruoso femminile o il femminile mostruoso, ma il rapporto del femminile con il mostruoso, della donna con il mostro, in questo caso la bestia. Riferisco infatti all'omonimo film di Valerio Borovčić, La bestia.
No, io non lo conosco questo.
È difficile, l'ho visto solo io perché sono vecchia.
Allora fai tu, vai.
Beh, direi che è l'estasi del sesso consumato con una creatura che ha un pene gigantesco, quindi così cosa vuoi? È una creatura, proprio alla fine è una cosa sessuale.
Femminile sul mostruoso.
Sul mostruoso, ma alla fine lei è contenta e mi sembra proprio perfetto, no? Perché una donna cosa che dica di fronte a un pene gigantesco e
come Tetsuo,
sì, è così. E vorrei chiudere dicendo che io l'ho visto prestare come film sui cavalli, cioè sugli animali, in una biblioteca a un signore innocente. Comunque vabbè, è interessante questa cosa, perché il mostruoso, se è di una donna, è brutto, no? Se è di una bestia, è ipervirile. Io vi ringrazio tantissimo, grazie, perché è un film interessantissimo. Grazie mille, grazie Maddalena che mi ha fatto conoscere queste tre ragazze fantastiche. Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Se volete chiedere direttamente qualcosa a loro, sono lì.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Thank you.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla, abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara, dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.